Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'altra storia d'Italia, 1802-1947, primo volume di Lamberto Rimondini. È un saggio di interpretazione storica dedicato alle vicende italiane dall'età napoleonica al trattato di pace del secondo dopoguerra. L'opera si colloca nell'ambito della storiografia alternativa e revisionista, mette in discussione narrazioni consolidate sul Risorgimento, sull'unificazione, sul fascismo, sulla resistenza e sulla nascita della Repubblica. Rimondini dichiara di fondare l'indagine su documenti desecretati o poco considerati, fonti archivistiche, materiali estranei ai manuali e interviste, letti attraverso una chiave centrata sui rapporti di potere. Il suo assunto è che gli interessi delle elite politiche, economiche e internazionali abbiano inciso profondamente sulle istituzioni e sul racconto pubblico degli eventi. Il libro non offre quindi una sintesi convenzionale della storia nazionale, ma una proposta polemica di rilettura invita il lettore a interrogare provenienza delle fonti, interessi in gioco e linguaggi con cui le versioni ufficiali vengono costruite e trasmesse. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Risorgimento come terreno di conflitti di interesse, non come racconto lineare dell'unità nazionale. Uno dei nuclei dell'opera è la contestazione della rappresentazione del Risorgimento come processo compatto, inevitabile e condiviso di costruzione nazionale. Rimondini concentra l'attenzione sulle forze politiche e finanziarie che accompagnarono l'unificazione, sulle conseguenze per il Mezzogiorno e sulla dissoluzione del Regno delle Due Sicilie. Nel materiale di presentazione dell'edizione aggiornata compaiono esplicitamente figure e nodi quali Garibaldi, Cavour, Ippolito Nievo. Il Sud Italia e i finanziamenti dell'Unità sono gli elementi attraverso cui il libro sposta la domanda dal solo ideale patriottico alle condizioni concrete del potere. L'operazione proposta non equivale semplicemente a sostituire una leggenda celebrativa con una leggenda contraria. Il suo punto metodologico, almeno nelle intenzioni dichiarate, è chiedere chi disponesse di risorse, reti diplomatiche, capacità militari e controllo dell'informazione. Questo consente di leggere l'unificazione anche come redistribuzione asimmetrica di autorità, debiti, territori e interessi. Una lettura critica deve però distinguere tra documenti che aprono problemi reali e conclusioni generali che richiedono riscontri indipendenti. Il valore intellettuale del capitolo risiede quindi soprattutto nella sollecitazione a confrontare la retorica nazionale con costi sociali, rapporti internazionali e conflitti interni rimasti spesso marginali nella divulgazione scolastica. Secondo, elite. Istituzioni e media, la chiave interpretativa dei rapporti di dominio. Rimondini adotta una cornice ispirata alla formula marxiana della storia come storia di lotte di classe, nella sua applicazione. Le elite dominanti non agiscono soltanto attraverso decisioni apertamente politiche, ma anche mediante uomini collocati nelle istituzioni e un sistema mediatico capace di rendere il loro punto di vista apparentemente universale. È la tesi organizzatrice del volume e spiega il tono fortemente critico verso le narrazioni ufficiali. L'interesse di questo approccio sta nel ricordare che la storia non è prodotta da idee astratte o da singoli eroi isolati stampa, finanza, apparati amministrativi, diplomazia e autorità militare contribuiscono a delimitare ciò che diventa possibile e ciò che appare legittimo. Inoltre, il libro collega la rappresentazione delle guerre a giustificazioni ricorrenti: libertà, democrazia, religione, pace, civiltà, che possono mascherare interessi strategici o materiali. Tale lente è utile se impiegata come strumento di indagine, occorre identificare attori, fonti, incentivi e contesti, senza assumere automaticamente che ogni convergenza istituzionale dimostri un piano unitario. La tensione del volume risiede proprio qui, privilegia una lettura strutturale del potere, ma richiede dal lettore un controllo rigoroso delle prove per evitare che la critica del discorso pubblico diventi, a sua volta, una spiegazione totalizzante. Terzo, documenti desecretati e fonti. Trascurate una promessa di revisione che richiede verifica. Il libro si presenta come un'indagine basata su documenti desecretati e inediti, fonti ignorate dalla narrazione dominante e interviste. Questa scelta di materiali è uno dei suoi tratti distintivi nel panorama della saggistica storico-politica divulgativa italiana. Le fonti non convenzionali o a lungo inaccessibili possono effettivamente ampliare il quadro, permettono di confrontare dichiarazioni pubbliche e comunicazioni riservate, di ricostruire interessi diplomatici e di dare rilievo a soggetti esclusi dai racconti più canonici. Nel caso di un arco cronologico tanto vasto, dal 1802 al 1947, il loro uso può mettere in relazione episodi solitamente trattati in compartimenti separati. Ma il libro solleva anche una questione essenziale di metodo. Un documento segreto non è automaticamente più vero di una fonte pubblica, né una fonte dimenticata è necessariamente decisiva. Contano provenienza, completezza, datazione, finalità e confronto con altre testimonianze. La desecretazione indica che un materiale è diventato accessibile, non che ne sia già stabilita l'interpretazione. Per il lettore, l'utilità del volume consiste quindi nell'allenare una lettura documentaria, attiva, separare i dati dalle inferenze, verificare quali passaggi sono corroborati da più fonti e distinguere un interrogativo storico legittimo da una conclusione che resta controversa. È un criterio particolarmente importante quando l'autore sfida ricostruzioni ampiamente condivise. Quarto, fascismo. Resistenza e morte di Mussolini come snodi contesi del Novecento. Nella parte dedicata al Novecento, le presentazioni del libro indicano questioni altamente controverse: l'assassinio di Giacomo Matteotti, i finanziamenti alla Resistenza e le circostanze della morte di Benito Mussolini. La scelta di questi snodi non è casuale. Essi concentrano problemi di violenza politica, lotta per la legittimità, presenza di interessi esteri e formazione della memoria pubblica italiana. Rimondini li colloca nel proprio schema di relazioni tra apparati, gruppi dirigenti e comunicazione, cercando di mostrare che le versioni più note non esauriscano le ambiguità documentarie. Un approccio del genere può essere utile per sottrarre il periodo alla semplificazione morale o celebrativa. La Resistenza, per esempio, fu un fenomeno plurale con dimensioni militari, civili, politiche e internazionali. La fine del fascismo non eliminò immediatamente la competizione tra progetti di potere. Tuttavia, questi temi sono anche tra i più studiati e politicamente sensibili della storia italiana. Perciò una lettura responsabile non deve confondere la presenza di lacune, conflitti interpretativi o fonti discordanti con la dimostrazione di una spiegazione alternativa definitiva. Il contributo del volume è soprattutto provocatorio e interrogativo, spinge a esaminare come si costruiscano le certezze pubbliche attorno a eventi traumatici e quali fonti vengano privilegiate o lasciate ai margini. Infine, il referendum del 1946 e il Trattato di Parigi del 1947 sovranità nazionale nel dopoguerra. La conclusione cronologica del volume coincide con due passaggi decisivi: il referendum istituzionale del 1946 e il Trattato di Pace di Parigi del 1947. Rimondini presenta entrambi come eventi da riesaminare criticamente, interrogandosi sull'esito del voto tra monarchia e repubblica e sulla presenza di allegati segreti nel trattato. Al di là delle specifiche tesi sostenute dall'autore, l'accostamento è significativo perché unisce legittimazione interna e condizionamenti esterni. Il referendum segnò formalmente la nascita della Repubblica, mentre il trattato collocò l'Italia sconfitta entro il nuovo equilibrio internazionale del dopoguerra, con pesanti implicazioni territoriali, militari e politiche. Il libro invita a chiedersi quanto una sovranità appena rifondata fosse effettivamente autonoma in un continente occupato, diviso e ricostruito dalle potenze vincitrici. È una domanda storiograficamente produttiva se affrontata con precisione vanno distinti gli obblighi pubblicamente sanciti dal trattato, le intese diplomatiche riservate e le ipotesi che necessitano di documentazione ulteriormente verificabile. In questo senso, il volume non va letto come un manuale conclusivo sulla transizione repubblicana, bensì come un testo che mette pressione sulle versioni pacificate del dopoguerra. Il suo interesse è mostrare che la forma istituzionale e la collocazione geopolitica dell'Italia furono il risultato di conflitti, negoziati e vincoli, non soltanto di un astratto ritorno alla normalità democratica. In conclusione, l'altra storia d'Italia, 1802-1947, si rivolge soprattutto a lettori già interessati al Risorgimento, alla storia politica del Novecento e alle dispute sulla memoria nazionale, ma anche a chi vuole sottoporre i racconti storici più familiari a un esame meno passivo. Non è il punto di partenza ideale. Per acquisire una cronologia equilibrata e condivisa degli eventi, per questo conviene affiancarlo a studi accademici, fonti primarie contestualizzate e interpretazioni diverse. Letto in questo modo, può offrire un beneficio concreto, rende visibili le domande su finanziamenti, diplomazia, propaganda, interessi materiali e circolazione delle fonti che una narrazione puramente celebrativa tende a lasciare sullo sfondo. La sua peculiarità, rispetto a molte sintesi divulgative della storia d'Italia, è l'ampio arco temporale unito a una tesi interpretativa forte. Rimondini collega l'unificazione, la questione meridionale, il fascismo, la resistenza e il passaggio alla Repubblica attraverso l'idea della continuità dei rapporti di dominio e dell'influenza delle elite. Questa coerenza rende il libro incisivo, ma impone prudenza. Una cornice interpretativa così ampia va verificata caso per caso, senza trattare il dissenso dalla versione dominante come prova sufficiente. Il volume si distingue dunque non per offrire un consenso storiografico, bensì per proporre un controcanone documentario e polemico. Il lettore più attento ne ricaverà non necessariamente risposte definitive, ma criteri più esigenti per valutare prove, omissioni e linguaggi del potere nella storia italiana. Se vuoi supportare Lamberto Rimondini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!